Benvenuti a Spazio Normativo di lavorincasa.it, il podcast dedicato a normative immobiliari e regolamenti condominiali. Sono Manuela Margile e oggi vi parlerò di adempimenti fiscali previsti quando si vende un immobile, ponendo l'attenzione sul pagamento di due tasse che affliggono la maggior parte degli italiani, ovvero l'IMU e la Tari. È lecito chiedersi, chi paga le imposte, il venditore o l'acquirente? Vediamo insieme cosa dice la legge in materia. Iniziamo precisando che sono tante le cose da fare quando si acquista o si vende una casa. È importante pertanto essere a conoscenza di come funziona il meccanismo relativo al pagamento delle tasse sull'immobile e sui rifiuti che si sono prodotti o che si dovranno produrre. Ma chi paga l'IMU? L'IMU, ovvero l'imposta municipale unica, è l'imposta dovuta sugli immobili che spetta al possessore o proprietario dello stesso. L'IMU non è dovuta sull'abitazione principale, nella quale il contribuente ha fissato la residenza anagrafica. Nell'esonero rientrano anche le relative pertinenze. Non fanno parte dell'esclusione gli immobili però riconducibili alla categoria catastali A1, A8, A9, ovvero gli immobili di lusso, cioè case signorili, ville, castelli. Ma cosa succede al momento della vendita dell'immobile? Partiamo dal presupposto che l'IMU è dovuta da chi è proprietario dell'immobile al 1 gennaio dell'anno in corso e viene versata in due rate, un acconto a giugno e il saldo a dicembre. Se l'immobile viene venduto durante l'anno, il pagamento dell'IMU viene suddiviso tra venditore e acquirente sulla base dei mesi di possesso. Il mese in cui avviene il rogito conta per intero in capo a chi ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni in quel mese, questo ipotizzando il mese di 30 o 31 giorni. Facciamo un esempio. Mario vende casa a Luca il 20 maggio, quindi IMU è dovuta per tutto il 2025. Mario ha posseduto l'immobile da gennaio al 20 maggio, quindi ha posseduto per il mese di maggio per almeno 15 giorni. Quindi questo vuol dire che maggio è a carico di Mario. Pertanto, complessivamente, Mario pagherà i 5 mesi, cioè da gennaio a maggio, e Luca i restanti 7 mesi, da giugno a dicembre. Ricordiamo che il venditore non dovrà effettuare alcuna comunicazione in merito all'IMU, poiché a sancire il passaggio di proprietà vale l'atto di registrazione della compravendita presso l'Agenzia delle Entrate effettuato dal notaio. Ma vediamo adesso come avviene il pagamento della Tari. La Tari è il tributo con il quale vengono finanziati i costi relativi alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti. È dovuta quindi da chiunque occupi o abbia la conduzione dell'immobile a qualsiasi titolo, a prescindere dall'uso cui venga adibito. Per quanto concerne tale imposta, è bene ricordare che in caso di alienazione dell'immobile, il venditore deve ricordarsi di darne comunicazione al comune in cui è situato l'immobile. Occorre pertanto effettuare la denuncia di cessazione dell'immobile che dovrà avvenire entro 90 giorni, salvo che lo specifico comune non abbia previsto un termine diverso. Dal suo canto anche l'acquirente avrà un'incombenza, quindi egli dovrà effettuare la denuncia di nuova occupazione presso il comune in cui l'immobile acquistato è situato. Ci si deve ricordare altresì di inviare la dichiarazione di cessazione dell'immobile in precedenza occupato per evitare duplici pagamenti. Ma vediamo come si calcola la Tari. Quindi, dopo aver visto che la Tari in caso di vendita della casa è dovuta ai nuovi occupanti, è bene precisare che sussiste anche l'obbligo di estinguere il debito relativo alla tassa in capo al precedente occupante. Quindi una parte potrebbe spettare anche al venditore. In generale si tratta di un adempimento per il quale si può provvedere accedendo al sito del comune, qualora sia disponibile la modalità online, oppure recandosi negli uffici comunali. Una volta effettuata la dichiarazione al comune, sarà possibile effettuare il calcolo dell'importo del tributo da corrispondere. Ecco, gli elementi utili per il calcolo della Tari, che è costituita da una quota variabile e da una quota fissa, sono i seguenti. Allora, innanzitutto superficie in metri quadri dell'immobile, i dati catastali, se disponibili, il periodo di riferimento, cioè il periodo di occupazione della casa, e il numero degli occupanti, quindi diciamo i componenti del nucleo familiare. Da tener conto anche di eventuali riduzioni ed esenzioni che sono previste dal comune. Allora, prima di concludere la puntata di oggi, vorrei rispondere a una domanda posta da un ascoltatore relativa all'episodio precedente che trattava di vendita del box auto. Tenuto conto del fatto che il box auto in linea generale viene venduto insieme alla casa in quanto pertinenza, l'ascoltatore ci ha chiesto come togliere questo vincolo pertinenziale. Ebbene, per togliere tale vincolo è opportuno utilizzare un atto pubblico, redatto cioè dinanzi al notaio, cosiddetto dismissivo. È un documento ufficiale con il quale viene revocato il vincolo pertinenziale in precedenza stabilito. Bene, per oggi è tutto. Vi ricordo che per domande o feedback potete contattarci sui canali social di lavoroincasa.it e che potrete ricevere risposte dedicate sul finale del prossimo episodio. Pertanto, vi diamo appuntamento alla prossima puntata che tratterà di modifica di parti comuni in condominio. Grazie per averci ascoltato su Spazio Normativo. Ciao, a presto!